Sia lodato Gesù Cristo. Credo sia fondamentale partire dal fatto che l'esperienza che Dio ci offre nelle sante scritture e soprattutto la rivelazione che Gesù fa per noi del Padre siano una novità totale. Vi chiedo scusa, a Dio ha sempre pensato l'umanità? È del mondo moderno che, credendo di poter assolutizzare la zucca, la razionalità, arrivare a dire io sono ateo, cioè io non sento il bisogno di Dio, non è così vero. Gli antichi, che avevano un concetto molto più concreto del nostro, dicevano che Dio poteva essere per me la mia immagine fisica. Se ero bello, ma veramente bello, ed ero donna, il mio Dio era Venere. Se ero forte e violento, il mio Dio era il Dio della guerra, che non mi ricordo manco più chi? Ares, grazie. Per i greci, sì, e per gli romani? Brava, siamo in due a non ricordarcelo. No, Dio ne abbiamo bisogno tutti. C'è chi dice che non ha Dio semplicemente perché è stufo delle religioni. E magari ha qualche ragione, quel che è peggio, perché si può avere la fede nel Dio migliore della storia umana ed essere dei traditori di quello stesso Dio, per cui se qualcuno si ferma ai discepoli di quel Dio e ne è deluso, manda a quel paese la chiesa di quel Dio e il Dio stesso. Qual è il nostro Dio? Qual è la caratteristica fondamentale del nostro Dio? Per carità, prima di tutto mettiamo in chiaro che la Bibbia è una grandissima storia, è una storia di un minimo, minimo, ma pare molto di più, 1500 anni. Non è tantissimo, perché la storia del mondo e anche la storia dell'umanità affonda radici molto, molto lontane. Per esempio, ci sono religioni che hanno una storia molto più lunga. La storia del Dio biblico è per forza di cose una storia piena di contraddizioni. All'inizio della messa, anche perché erano gli unici due bambini presenti, quindi mi dovevo veramente appellare a loro, dicevo a Destini e a Tresor, fermatevi a guardare mamma e papà, non chiedete che parlino, fermatevi a guardarli e vi accorgerete un po' alla volta che di loro rimane dentro di voi un'immagine molto più profonda di quello che fanno, di quello che dicono, di quello che decidono. Sono troppo piccoli. Per noi è così. Allora, il Dio biblico è un Dio pieno delle contraddizioni dell'uomo. Quando il Dio biblico, anche nei Vangeli, viene presentato come un Dio che castiga, all'autore sacro non interessa un Dio di vendetta. Interessa un Dio educativo e Dio solo sa quanto ce ne sarebbe bisogno oggi di educazione. Abbiamo perso il senso di responsabilità. Non è vero, che il senso di responsabilità si insegna con la minaccia del castigo. Non è affatto vero. Però nel mondo antico il castigo si usava, con molta forza. Parentesi, ecco perché abbiamo bisogno di essere aiutati a leggere la Bibbia. Perché se tu leggi là sarà pianto e stridore di denti, inteso per l'inferno, dici ammappalo che è Dio di bontà. Senza però dimenticare che deve essere un Dio d'amore, cioè un Dio che vuole il nostro bene. E se vuole il nostro bene non può viziarci. Allora nel mondo antico il contrario del vizio era la legge, era l'ordine, era il castigo, e quando andava bene, ma raramente andava bene, era il premio. Il Dio della Bibbia lentamente passa da un Dio che castiga ad un Dio, l'avete sentito, ve lo rileggo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigento, e non è poco, dà suo figlio, che peraltro finisce là, in croce, ma dà suo figlio perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Ecco, questa è l'identità del nostro Dio. È un Dio d'amore, è un Dio di benevolenza, né più né meno come con i vostri figli o nipoti. Con i nipoti è più facile, mi dicono. Non ho molta esperienza, ma mi dicono che è un po' più facile, perché ti si scioglie il cuore come un burro e allora sei un pochino più benevolo. Ma anche con i figli non sei sempre partito con la verga in mano. Ai nostri tempi a scuola la usavano, con nostra somma gioia. E qui qualcuno della mia generazione c'è certamente. No, con il figlio parti con la benevolenza, poi qualche volta ti fa saltare talmente i nervi che la benevolenza va a farsi benedire. Ma perché? Perché sai che fermezza e benevolenza ottengono molto di più di severità e castigo. Facile da capire? No. No. In un mondo come quello di oggi, in cui abbiamo il ministro dell'istruzione e del merito, è una bestemmia, permettetemi che ve lo dica senza il minimo dubbio, è una bestemmia per il semplice fatto che il merito premia il vincitore. Ci sono magari dietro di lui persone che vincitori non diventeranno mai e sono immensamente più buoni. Perché? Perché il premio è dato da un'infinità di fattori, tra i quali, mi auguro, non è sempre vero, che ci sia la buona volontà, l'impegno, eccetera. Il merito è un concetto molto viscido, molto... Avete presente una saponetta ben bagnata? Provate un po' a tenerla se vi riesce in mano. Il nostro mondo è così. Il mondo di Cristo no. Il mondo del Padre no. Il mondo dello Spirito no. Ultima cosa, vi vedo tanto attenti che devo darmi una mossa. Poi fra un po' qui farà un caldo della miseria, per cui sarà bene che almeno a voi vi faccia il dono di un po' di fresco finché ce n'è. C'è un'altra caratteristica di Dio che dovremmo fare nostra. Quando prima vi dicevo, possiamo dire di non avere dei, ma se io mi sento bella, faccio l'esempio della donna, non perché per l'uomo non valga, oggi purtroppo vale molto anche per l'uomo, purtroppo, non lo so se è un bene o un male, non me ne intendo, è un bene? No, vedi che chi se ne intende mi dice di no. Però è vero che chi se ne intende è anche una donna, per cui qualche dubbio me lo fa venire. Ma lasciamo stare, non mi interessa. Se mi sento bello, bello, bello come un Adone, bella, bella, bella come una Venere, ecco, i miei dei sono quelli. Perché? Perché umanamente abbiamo tutti il desiderio di un Dio che vinca. Per forza. Il senso del nostro limite, se ce l'abbiamo. Quando non ce l'abbiamo è ancora peggio, perché vuol dire che abbiamo qualcosa che non funziona al pian di cima. Che scelte fa Dio nella Bibbia? Sceglie il limite. Sceglie il limite. Lasciamo stare i generi letterari, quindi, per esempio, le prime pagine della Bibbia sono di genere epico, quindi deve essere un racconto epico. Però andate a vedere... Qual è il secondo gesto, il terzo gesto di Dio verso i progenitori? Nei progenitori vedete l'umanità intera, per carità, non andate a cercare Adamo ed Eva. Il primo gesto, facciamo l'uomo e la donna a nostra immagine e somiglianza. E Dio si bea, perché no? Né più né meno come una mamma o un papà... Si sentono il cuore pieno di che cosa me lo dovrebbero spiegare loro, davanti al loro bimbo. Ed ecco, Dio vide che era cosa bella e buona. Vi ricordate? Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Quindi è l'uomo e la donna che insieme sono immagine e somiglianza di Dio. Secondo gesto, passeggia con loro nel giardino dell'Eden, vi ricordate? È un'immagine di una dolcezza infinita. Vi devo dire che non ho molto le carte in regola, per cui non lo dico spesso, anzi non lo dico mai. non so cosa darei per farmi una passeggiata con voi ogni tanto, perché sarebbe il tempo più bello, il tempo della gioia, dello stare insieme senza dover ottenere un risultato immediato, senza che l'economia, l'utilità, eccetera, sia al primo posto. Beh, Dio lo fa. Passeggia nel giardino dell'Eden con Adamo ed Eva. Ma il terzo gesto, ve lo ricordate? Tu te lo ricordi qual è il terzo gesto che fa Dio con Adamo ed Eva? Dopo che hanno mangiato la mela, cosa fanno Adamo ed Eva? Ho capito, non è un'ora buona. Ti hanno buttato giù dal letto troppo presto. Vanno a nascondersi, mamma, tu non suggerire. Vanno a nascondersi. Perché? Perché si vergognano. E Dio cosa fa? Prego? Brava, vedi? Basta svegliarla solo un po', perché poi il bene, come sempre, è sempre in fondo. È Dio che cerca Adamo ed Eva. E cerca per ricominciare con loro la storia. E qui ho finito nel dirvi che il Dio biblico parte dai nostri limiti. Non preferisce i nostri limiti, perché ci vuole donare pienezza di vita, gioia. Dirà spesso: sono contento di essere con voi, e non è che gli diano delle soddisfazioni eccezionali, no. Parte dai limiti del mondo, dell'umanità. Pensate ai limiti di oggi. Ci sono talmente tante guerre così ingarbugliate che non ci capiamo più niente. Se abbiamo fede, siamo donne e uomini di buona volontà, da lì Dio sta preparando il nuovo ordine mondiale. Tutti i competenti ci dicono che l'ordine mondiale, che andava bene fino a ieri, oggi non funziona più. Ecco che allora il Dio biblico è il Dio non degli ultimi, perché vuole gli ultimi, è il Dio che parte con i nostri limiti, con i nostri ultimi, per portarci al suo mistero d'amore, di gioia, di serenità. Vi vedo attenti e vi ringrazio, e mi fermo qui perché l'ho promesso. Mi fermo qui anche perché vedo i bambini che cominciano a stancarsi. Quando si stancano i bambini è sempre una buona cosa fermarsi. Ho cercato di dirvi la cosa più importante è questa. Il Dio biblico non è come le varie divinità che lungo la storia l'umanità spesso si è data. Il Dio biblico è il Dio che parte da un solo concetto: essere solidale con noi per darci pienezza di vita. E per fare questo parte dai nostri limiti, non da chi è in cima e si sente vincitore. Grazie bambini, siete stati degli angioletti.